degli Stati Uniti attuale, tranne una stretta striscia di territorio lungo la costa atlantica. Si parte dall'alto, dal Maine, dal Vermont, poi si riconosce in viola lo stato di New York. Questo è il Massachusetts, la Pennsylvania, il New Jersey e poi i vari stati del sud. Quello che a noi interessa descrivere oggi è il continuo, ininterrotto processo di espansione verso ovest. La settimana scorsa il professor Marco Modini vi ha parlato della Costituzione. La Costituzione è stata ratificata solo nel 1787 e già vedete che appena 11 anni dopo il territorio si era già espanso verso ovest, anche se in realtà questi territori che vedete non con un colore omogeneo ma a righe o a quadretti o a puntini erano territori reclamati dagli stati più vicini ma non ancora controllati, perché in realtà la storia dell'espansione verso ovest è abbastanza semplice. Le colonie si sono insediate originariamente sulla costa atlantica fino a una catena montuosa che grosso modo in questa direzione, cioè da nord a sud, interrompe le comunicazioni fra le grandi praterie e la costa atlantica. Si tratta degli Appalachi, che sono una zona montuosa non certo paragonabile all'Himalaya o neppure alle nostre Alpi, vicino a quello che è il Maryland, che è questo piccolo stato che vedete qui, e in questo punto c'è un passo nella catena degli Appalachi che è alto appena 800 metri, quindi come capirete non è un ostacolo fisico insuperabile. Esistono inoltre moltissimi fiumi estremamente importanti che sono stati decisivi poi come vie di comunicazione per tutto l'Ottocento e anche buona parte del Novecento. Quello che a me interessa sottolineare è il fatto che fin dalle origini le colonie che si sono stabilite negli Stati Uniti, torniamo per un attimo.
Ho avvisato diverse volte.
Torniamo per un attimo al 1776, queste colonie si vedevano destinate a un'espansione su tutto il continente, e questo per motivi sostanzialmente religiosi, perché la colonizzazione americana è avvenuta principalmente a opera di una setta religiosa, i cosiddetti puritani, che non erano particolarmente sessuofobi. Oggi la parola puritano ha assunto questo significato, ma che è un significato riduttivo. I puritani erano anche sessuofobi, ma soprattutto erano separatisti. Sono partiti dall'Inghilterra perché detestavano la Chiesa anglicana. La Chiesa anglicana è una chiesa protestante che però è capeggiata non tanto da un papa, un vescovo, un cardinale, un arcivescovo, un primate o quant'altro, ma il capo della Chiesa anglicana è il re d'Inghilterra. E per questo motivo i puritani vedevano in questo intreccio fra politica e religione un pericolo per la loro libertà di culto, e quindi decisero di andarsene, e effettivamente se ne andarono prima in Olanda, che aveva una politica di tolleranza verso le confessioni religiose minoritarie e poi negli Stati Uniti. Il famoso viaggio del Mayflower, di cui sicuramente avrete sentito parlare, era per l'appunto il viaggio di una nave di puritani che si installano in quello che poi sarebbe diventato il Massachusetts, che è questa cosa marrone che vedete qui. Sbarcando nel nuovo continente, però, i puritani si sono fatti un'idea che ha modellato poi la formazione culturale e politica degli Stati Uniti, cioè si sono fatti l'idea che il nuovo assetto che loro stavano costruendo in quelli che non erano ancora gli Stati Uniti, perché stiamo parlando della fase in cui erano semplicemente colonie del re d'Inghilterra, questo nuovo assetto era voluto da Dio. Quindi quella che nasce negli Stati Uniti fin dalle origini è una teocrazia in cui si pensa che la nuova Gerusalemme debba e possa nascere in questo continente. Questo poi era legato anche a una teologia che viene definita millenarista, perché c'era l'idea che quello che si stava costruendo negli Stati Uniti corrispondesse a una fase finale della storia dell'umanità, 1000 anni di pace e benessere che poi si sarebbero conclusi con la fine del mondo, il trionfo del bene sul male, eccetera. Questa concezione teocratica di quello che è il nuovo regime politico in costruzione negli Stati Uniti si è dimostrata eccezionalmente resistente, perché sostanzialmente, anche se in forme attenuate, ma ancora oggi si parla di eccezionalismo americano, gli Stati Uniti e in particolare la metà più conservatrice politicamente e religiosamente del paese assolutamente non accetta che si parli degli Stati Uniti come di una nazione come le altre, e quindi rifiuta assolutamente di diciamo dialogare o contrattare su un piano di parità con le altre nazioni del mondo. Notare che questa è una concezione che sopravvive nella politica attuale. L'ex segretario di Stato Madeleine Albright, che era il segretario di Stato di Bill Clinton e quindi di un politico democratico, comunque definì più volte gli Stati Uniti the indispensable nation, la nazione indispensabile senza la quale non ci può essere nessun ordine mondiale. Oggi però ci occupiamo di come fisicamente sia andata questa espansione, quindi vi ho già mostrato questa prima fase nel 1787, ma già semplicemente 10 anni dopo si erano formati nuovi stati. Questo per esempio è il Tennessee, questo è il Kentucky, e nell'anno 1800 vedete che già si erano espansi in questi che poi diventeranno stati, ma che per il momento sono soltanto territori, cioè una fase transitoria della colonizzazione, ma che comunque raggiunge i grandi laghi, e poi questi diventeranno gli stati del Michigan e del Minnesota. Comunque c'è una espansione quasi inarrestabile verso ovest. Questa espansione vi sto mostrando adesso la mappa dell'anno 1800, fa un improvviso balzo enorme in avanti nell'anno 1803, che forse si vede solo nel 1804, ecco, esatto, nell'anno 1803, perché come sapete in quegli anni c'erano le guerre napoleoniche in Europa, la Francia era presente sul territorio americano, però sostanzialmente la sua unica vera presenza era l'importante porto di La Nouvelle-Orléans, quella che gli americani adesso chiamano New Orleans, che si trova qui alle foci del Mississippi, un porto importante perché il Mississippi Missouri è il più lungo fiume del mondo, come vedete risale tutta la parte centrale degli Stati Uniti attraverso le grandi praterie e nasce nelle montagne, quello che adesso è probabilmente il Wyoming, non ci scommetterei, ma comunque insomma vedete che il suo corso attraversa tutta la parte centrale degli Stati Uniti e soprattutto era ed è un fiume navigabile. I fiumi americani sono tutti larghi, profondi, navigabili, quindi sono delle vie di trasporto naturali. Per di più il Mississippi è collegato sostanzialmente a una rete idrografica vastissima, per esempio in questo angolo della Pennsylvania, dove adesso c'è la città di Pittsburgh, inizia il fiume Ohio, che però per l'appunto va a gettarsi nel Mississippi, mettendo quindi in comunicazione la sponda atlantica con le praterie centrali degli Stati Uniti. Quindi New Orleans era una cosa importante, ma non sufficientemente importante per Napoleone, che aveva altre cose in mente, doveva sconfiggere tutti i nemici della Francia in Europa e, come in tutte le guerre, aveva bisogno di quattrini, e quindi avvicina il governo americano. In quel momento era presidente Thomas Jefferson, che tra l'altro era stato ambasciatore a Parigi 15 anni prima, e offre di vendere New Orleans. La risposta degli americani è: beh, vabbè, ma se ci vendete New Orleans, che è alla fine è lo sbocco del Mississippi, ci vendete anche tutto il resto, cioè tutto il corso del fiume. Si noti che stiamo parlando di una compravendita in cui nessuno dei due contraenti era proprietario di un bel nulla, perché il Mississippi non era né di Napoleone né di Jefferson, ma casomai era il fiume che alimentava le grandi praterie dove abitavano milioni di nativi americani. Comunque Napoleone dice di sì, e in cambio di una somma tutto sommato modesta, 15 milioni di dollari di allora, cede tutta quella che viene chiamata Louisiana, e che è questo immenso territorio della valle del Mississippi. Come vedete, questo territorio il acquisito in un colpo solo con una compravendita è più vasto di tutto il territorio precedente delle varie colonie. Il fatto che il Mississippi fosse aperto al commercio americano ha un effetto immediato sulla colonizzazione. Le praterie diventano immediatamente una calamita per centinaia di migliaia di americani che vivono sulla costa atlantica, e soprattutto per centinaia o quantomeno decine di milioni di europei, perché gli Stati Uniti sono l'unico grande territorio al mondo dove sostanzialmente la terra è gratis. Uno arriva, costruisce la sua capanna di tronchi, mette dei paletti attorno al suo campo e poi va a farsi registrare come proprietario di quel pezzo di terreno. Ora l'Europa, come sapete, ha molte virtù, ma certo non quella di abbondare di terra, tantomeno di terra per i contadini. Cioè la terra nel continente europeo è sempre stata scarsa, controllata dai nobili, dai vescovi, dai borghesi, da chiunque, tranne che dai contadini. Certo esistevano anche i contadini liberi, ma la fame di terra dei contadini, come ben si sa, è inestinguibile. E comunque il tenore di vita dei contadini europei non è mai stato granché, e soprattutto l'idea di avere della propria terra in un paese in cui si è liberi, queste due cose vanno strettamente insieme, terra e libertà, questo costituiva un'attrazione irresistibile per milioni di contadini, dalla Russia alla Francia, passando per la Germania, la Scandinavia e naturalmente anche l'Italia. Quando si mettono in moto le migrazioni, non c'è filo spinato che tenga, non c'è mare che le fermi, non ci sono provvedimenti di polizia, passaporti, eserciti, quel che volete. Le migrazioni sono fenomeni strutturali. Quando i popoli decidono di mettersi in marcia, ogni tentativo di fermarli è puramente illusorio. Se per caso qualcuno di voi sta pensando ai migranti che arrivano in Italia dall'Africa, beh, questo è un esempio calzante. Se qualcuno vi dice fermiamo gli sbarchi, è un imbecille o un truffatore. Le migrazioni su scala continentale non si possono fermare, si possono rendere più difficili, più crudeli, più costose, tutto quello che volete, ma se 10 milioni di persone decidono di spostarsi da est a ovest, come nel caso degli Stati Uniti, o da sud a nord, come nel caso attuale dell'Africa, non c'è niente da fare tranne cercare di accoglierli e integrarli. Nel caso degli Stati Uniti, questa pressione demografica che aveva le sue origini in Europa si scarica naturalmente su un territorio che è vastissimo e che è in grado di ospitare i nuovi arrivati, ma naturalmente ha un prezzo. E il prezzo, il peccato originale degli Stati Uniti, è il genocidio delle popolazioni locali. Naturalmente nella storia che leggiamo sui libri di storia o guardiamo nei film western, il tutto è presentato come un'eroica avventura di cowboy che sparavano più velocemente di quanto non pensassero e colpivano il bersaglio in maniera infallibile. In realtà le cose sono andate diversamente. L'espansione ad ovest, quella che su cui hanno addirittura fatto un film intitolato La conquista dell'Est, è stata prima di tutto un processo molecolare, cioè di persone che prendevano il loro carro fino alla fine dell'Ottocento, si andava verso ovest con dei carri coperti, di solito neanche trainati da cavalli, perché i cavalli costavano, di solito i carri erano trainati da buoi che andavano lentamente, ma andavano, comunque buoi o cavalli o asini mangiavano la scarsa erba che trovavano andando verso ovest, e quando arrivavano qualche posto, i nuovi arrivati di solito scavavano un buco nella terra, cioè le prime case della prateria, siccome la prateria c'erano e ci sono pochi alberi, dove potevano si costruivano una capanna di tronchi, ma molto spesso le case erano letteralmente scavate come tane nel terreno e malamente coperte di frasche, cespugli, eccetera, con delle aperture per entrare, uscire e respirare. E tutto questo avveniva naturalmente su una scala micro, cioè ciascuno andava avanti fino a dove riusciva ad arrivare, e naturalmente l'idea di tutti questi nuovi coloni era semplicemente quella di installarsi in qualche posto, trasformare la terra non coltivata in un appezzamento coltivabile e poi rivenderlo e trasferirsi ancora più ad ovest. Questo è il meccanismo per cui questa espansione è stata inarrestabile. Dopodiché, naturalmente, quando arrivavano in posti abitati dagli indiani o sparavano i bisonti, che costituivano la principale risorsa alimentare degli indiani, a volte gli indiani reagivano, e ad ogni reazione dei nativi americani corrispondeva naturalmente una brutale rappresaglia o dell'esercito o dei coloni stessi, rappresaglia che naturalmente spingeva le tribù ancora più a ovest. Questa, come vedete, è la mappa nel momento in cui tutto questo territorio è ancora da conquistare, ma semplicemente se guardiamo la mappa 15 anni dopo, vedete che si sono costituiti nuovi stati, Louisiana, Mississippi, questi sono il territorio del Missouri, il territorio del Michigan e soprattutto questo stato centrale che è l'Illinois, dove c'è Chicago esattamente in questo punto. E Chicago, benché sia a migliaia di chilometri dalle coste, ha accesso al mare attraverso i grandi laghi. Questo è il lago Michigan, che è grande all'incirca come il nostro Adriatico, e dal lago Michigan si passa attraverso i vari laghi e il fiume San Lorenzo, che poi si butta nell'Atlantico. E quindi Chicago cresce come metropoli, diventa il grande magazzino, come si dice oggi, l'hub di tutto l'Ovest, perché è una città industriale e commerciale dove i prodotti di tutte le praterie possono affluire e poi andare via mare, che di gran lunga è il modo più economico di trasportare le merci, fino alla costa atlantica e al di là. Se guardiamo al decennio 1820-1830, questo è un decennio caratterizzato da un'espansione particolarmente brutale, guidata dal presidente Andrew Jackson. Jackson era il primo presidente americano non nato in una delle colonie originarie, infatti è il primo presidente che viene da uno stato al di là degli Appalachi, cioè il Tennessee, che è questo. In teoria c'erano decine, centinaia di trattati che il governo federale sottoscriveva con le varie tribù indiane, promettendo di rispettare i loro territori, eccetera. Questi trattati venivano regolarmente stracciati e l'espansione continuava. poi questa è l'espansione verso ovest. Se arriviamo poi al 1936, ecco, come vedete si sono costituiti altri stati, però non c'è una grandissima differenza rispetto a 20 anni prima, ma poi invece fra il 1836 e il 1845, cioè in quel decennio, c'è un'acquisizione di territorio di grandissime dimensioni, quello che è l'odierno Texas. Il Texas è molto vasto, molto pianeggiante, è un posto ideale per avere delle mandrie di bovini che vivono placidamente e che poi possono essere mandate verso i mercati della costa atlantica via Chicago. E il Texas era un territorio messicano. Gli anglosassoni arrivavano da qui, ma in realtà il Messico che noi conosciamo, che inizia grosso modo qui, in origine era molto più vasto, cioè tutto questo territorio da questa parte gialla dove inizia il Texas fino alla costa pacifica, grosso modo a questa altezza, era stato colonizzato dagli spagnoli. Gli spagnoli avevano anche tollerato, se non favorito, l'arrivo di coloni americani, perché il Texas era troppo vasto per loro, e poi loro erano interessati soprattutto alle miniere d'oro e d'argento, la ricchezza erano i galeoni che portavano i minerali in Spagna, e non avevano sviluppato l'idea di invece basare l'economia sull'allevamento, e quindi gli americani hanno cominciato ad arrivare, finché nel 1836 si ribellano al governo spagnolo e stabiliscono una repubblica indipendente. Qui c'è una bizzarria, un caso unico nella storia dell'espansione verso ovest, perché i texani vogliono entrare negli Stati Uniti, ma inizialmente gli viene detto di no. E perché gli viene detto di no? Perché il secondo peccato originale degli Stati Uniti è il fatto che l'intero sud degli Stati Uniti ha un'economia basata sulla schiavitù. La schiavitù e la coltivazione del cotone sono, dal punto di vista economico, un pilastro dell'economia degli Stati del Sud e indirettamente di tutta la federazione, perché le piantagioni rendevano, stiamo parlando dello stesso momento in cui in Gran Bretagna avviene la prima rivoluzione industriale, che è basata per l'appunto sui tessili, e la Gran Bretagna sostanzialmente compra tutto il cotone degli Stati Uniti, ha una fame di cotone inesauribile. I peccati originali, come potete immaginare, prima o poi si pagano, e adesso ci arrivo, però in quel momento, cioè fra il 36 e il 42, siccome l'ingresso del Texas, che sta a sud, come potete ben vedere, avrebbe alterato l'equilibrio di potere tra stati schiavisti e stati non schiavisti, cioè sostanzialmente c'è una linea che passa per di qua, sotto la Pennsylvania e il Delaware, cioè mentre il Maryland, la Pennsylvania sono stati non schiavisti, questa è la Virginia, che era uno stato schiavista. Tutto quello che c'è a sud della Virginia sono piantagioni, schiavi americani e quant'altro. Quindi il Texas inizialmente non viene ammesso, Una decisione che però pochi anni dopo verrà invece cancellata, e quindi il Texas diventerà parte dell'Unione. Però a un certo punto gli appetiti si aguzzano, per così dire, e quindi, come vedete da questa mappa che è del 1850, qualcuno a Washington pensa: ma se ci siamo presi il Texas, perché non ci prendiamo anche la California? La California è questa, ma all'epoca naturalmente tutto questo era ancora assai poco colonizzato, cioè sostanzialmente l'unica cosa che interessava ai politici dell'epoca era la baia di San Francisco, che era un ottimo porto naturale, quello dove adesso c'è quel ponte che vedete dappertutto nelle foto degli Stati Uniti, il cosiddetto Golden Gate. Comunque la baia di San Francisco era considerata estremamente importante, quindi quella si voleva. Il resto era più o meno, insomma, delle cose meno importanti, ma siccome i politici dell'epoca e per molto tempo dopo avevano scoperto che fare una guerricciola era un ottimo modo per mantenere il consenso dei cittadini, o meglio per estorcere il consenso dei cittadini, il presidente Pierce dichiara guerra al Messico e porta il confine a sud del Texas. Questo che vedete qui è il Rio Grande, esattamente dove ancora oggi arrivano i migranti dal Messico che cercano di andare negli Stati Uniti. La guerra col Messico è meno facile di quanto non sembrasse. Devono sbarcare truppe americane nel Messico, propriamente detto, a Veracruz, poi devono arrivare fino a Città del Messico. Comunque, insomma, la guerra viene vinta con più morti a causa della malaria e di altre malattie tropicali di quanti non fossero ricaduti sul campo di battaglia. Sta di fatto che nel 1848 viene firmato il cosiddetto Trattato di Guadalupe-Hidalgo, che cede agli Stati Uniti tutta questa immensa area che è il sud-ovest degli Stati Uniti, che adesso forma gli Stati. Questo è il Texas, questo è il New Mexico, che adesso è diviso in due pezzi, cioè c'è New Mexico e Arizona, questo è lo Utah e questa è la California. A questo punto la vera parte non colonizzata è quella centrale delle grandi praterie, ma naturalmente la dinamica della colonizzazione è inarrestabile. Gli indiani sono o reclusi nelle riserve o spinti sempre più a nord, in realtà. Le ultime battaglie, quelle che poi sono rimaste celebri perché ci hanno partecipato Toro Seduto, Crazy Horse, il generale Custer, eccetera eccetera, tutte quelle battaglie che sono di fine 800, cioè attorno al 1880, si sono svolte in realtà nell'estremo nord degli Stati Uniti, perché gli indiani venivano respinti verso il Canada, quelli che non accettavano naturalmente di venire rinchiusi nelle riserve. Quindi questa è la mappa dopo la guerra con il Messico. Poi nel 1861 scoppia la guerra di secessione. E perché scoppia la guerra di secessione? Beh, perché i sudisti volevano continuare ad avere degli schiavi africani che coltivassero il loro cotone, e i nordisti invece volevano sviluppare un'economia basata sul lavoro libero e temevano per l'appunto la concorrenza del lavoro servile, del lavoro schiavistico. In realtà nord e sud avevano diffidato gli uni degli altri fin dalle origini della Repubblica. Se voi andate in biblioteca e vi procurate i verbali dell'Assemblea Costituente del 1787, che sono una lettura appassionante per chi si interessi di America, scoprirete che già a Filadelfia nel 1787 i delegati del nord e del sud si guardavano in cagnesco e faticavano molto a trovare dei compromessi. I compromessi furono trovati nel 1787, 80 anni dopo invece tutto crolla e inizia la guerra civile fra gli stati del sud e gli stati del nord. Come vedete dalla mappa sono chiaramente distinti. La guerra di secessione è la prima guerra moderna, quindi questo è interessante anche per noi europei, nel senso che è una guerra estremamente sanguinosa che viene vinta da chi ha più risorse economiche e industriali e che sul piano militare fa entrare in campo delle armi in precedenza sconosciute, per esempio le ferrovie e le mitragliatrici. Per quelli di voi che sono appassionati di soldatini, è una guerra estremamente brutale, cioè se è un'anticipazione della prima guerra mondiale. Le guerre settecentesche e anche per buona parte dell'Ottocento erano brevi, facevano morti solo fra i militari e venivano risolte dai generali più abili. Non è che Napoleone avesse più soldati degli altri, di solito ne aveva meno, però lui era un genio come generale e gli altri un po' meno. Tutto questo invece si rovescia con l'ingresso delle nuove tecnologie nelle operazioni belliche e quindi i nordisti, che hanno quasi il monopolio della produzione di armi e munizioni, hanno una rete ferroviaria più efficiente, una burocrazia più sviluppata e naturalmente un grande leader che si chiama Abramo Lincoln, i nordisti, benché abbiano una serie di pessimi generali, fino a che non arriva Ulysses Grant, i generali, per così dire, competenti, sono tutti dalla parte del sud, e poi a un certo punto non solo trovano un generale competente anche i nordisti, ma soprattutto dopo 4 anni di guerra il sud è ridotto alla fame e quindi viene sconfitto. L'assetto che esce dalla guerra di successione è praticamente quello definitivo. Come vedete, questa è una mappa del 1861 e tutto quello che c'è in mezzo, cioè le grandi praterie, sono magari poco popolate, però sono già popolate. C'è quello che adesso è il Nebraska, quello che adesso è il Colorado e quello che adesso sono due stati che si chiamano Sud Dakota e Nord Dakota. E quindi, per esempio, nel 20 anni dopo, cioè nel 1882, tutto questo è già diventato quello che è praticamente l'assetto attuale. Come vedete, tutti questi stati delle praterie hanno questi confini piuttosto artificiosi perché sono stati disegnati col righello in un'immensa superficie pianeggiante, per cui questo è il Colorado, questo è il Wyoming, questo è il Dakota, che adesso sono diventati due, ma comunque vedete dai confini che non ci sono confini naturali, non ci sono fiumi o montagne, le grandi praterie vengono divise un po' con la squadra e il righello. Il 1880 è anche l'anno in cui sostanzialmente finiscono le ostilità con gli indiani, gli ultimi grandi fuochi sono quelli che vi descrivevo prima, Little Big Horn, la sconfitta del generale Custer, e poi invece le sconfitte di Toro Seduto, Cavallo Pazzo, eccetera. Alla fine gli indiani accettano le riserve preparate per loro, dall'Atlantico al Pacifico si realizza la continuità territoriale, gli Stati Uniti sono diventati quelli attuali. Sono diventati quelli attuali tranne alcune appendici che saranno il risultato dell'ultima guerra dell'Ottocento, e cioè nel 1898 gli Stati Uniti di nuovo scendono in guerra contro la Spagna, all'epoca ancora più debole, e si impadroniscono di un po' di isolette dei Caraibi, per esempio Puerto Rico, che cent'anni dopo ancora non è uno stato vero e proprio, è come dire un'isola con uno stato ibrido, è un territorio degli Stati Uniti, ma per esempio non è rappresentato nel Senato degli Stati Uniti. Stabiliscono una specie di protettorato su Cuba, che era all'origine di questa guerra, un protettorato che poi verrà rovesciato dalla rivoluzione cubana nel 1959, da cui nascerà poi la permanente tensione che esiste ancora oggi fra Cuba e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti mantengono una base militare permanente sul territorio cubano a Guantanamo. E infine, qui non lo vediamo, ma a fine Ottocento gli Stati Uniti si impadroniscono anche dell'arcipelago delle Hawaii, che sta nel mezzo del Pacifico, che diventeranno uno Stato solo molto dopo, però la conquista è del 1880, e poi acquistano quella che qui non si vede, ma che è l'Alaska, che sta oltre il Canada, fuori di questa mappa. Acquistano l'Alaska dalla Russia. L'Alaska è un territorio sostanzialmente gelato 12 mesi l'anno, però immenso, 1,5 milioni di chilometri quadrati, e in cui molto più tardi sarà scoperto il petrolio. All'epoca era stata comprata essenzialmente pensando che potesse essere redditizia in termini di commercio di pellicce. Ecco, quindi, per concludere, questa espansione degli Stati Uniti ha avuto sul piano religioso e ideologico una motivazione originaria, che era quella di creare un paese nuovo dove tutti i bianchi, naturalmente, non tutti i bianchi fossero liberi proprietari e potessero cercare la felicità che spettava loro. E d'altra parte il fenomeno demografico, cioè l'attrazione spettacolare e irresistibile che l'esistenza di questo paese nuovo e vastissimo esercitava sui contadini europei, su tutti i poveri europei. La sola Italia, credo, nel periodo di più intensa emigrazione, cioè tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, grosso modo fra il 1890 e il 1920, quando poi invece le frontiere sono state chiuse, in questi 30 anni 20 milioni di italiani sono partiti per gli Stati Uniti. Quindi queste due forze insieme, un'idea della unicità degli Stati Uniti, di quello che viene definito nella pubblicistica dell'epoca il destino evidente di dover controllare tutto il continente. Questi fattori hanno insieme creato gli Stati Uniti di dimensioni continentali che conosciamo oggi. E naturalmente, una volta raggiunta questa massa critica, gli Stati Uniti non potevano che cominciare a guardare oltreoceano, e quindi la storia, se la storia del 1800 è storia di una conquista interna continentale, la storia invece del Novecento è la storia della proiezione degli Stati Uniti su scala globale. Grazie.